Rapporto assicurativo. Letto da sintetizzatore vocale by Paolo Puglisi per informatici. L'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali. L'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali è una forma di tutela obbligatoria dei lavoratori contro il rischio professionale di perdita o menomazione della capacità di lavoro, che trova il suo primo fondamento nell'articolo 38 della Costituzione. La sua finalità è quella di garantire protezione economica e sanitaria, assistenza curativa e riabilitativa al lavoratore infortunato o colpito da malattia professionale, assistenza economica e superstiti del lavoratore deceduto, in conseguenza dell'evento infortunistico. Vige per essa il principio dell'automaticità delle prestazioni con L. Unica eccezione stabilita nei confronti dei lavoratori autonomi dall'articolo 59, comma 19, della legge 449/1997. Queste, infatti, vengono erogate anche nell'ipotesi di irregolarità contributiva e per tutta la durata dell'inabilità conseguente all'evento lesivo. Il costo dell'assicurazione è posto a carico del datore di lavoro, tenuto in via esclusiva al pagamento dei premi, ad eccezione delle collaborazioni coordinate e continuative per le quali il premio assicurativo è ripartito nella misura di un terzo a carico del lavoratore e di due terzi a carico del datore di lavoro. 1. Cenni sul quadro normativo di riferimento. 1.1. L'articolo 38 della Costituzione. L'articolo 38 della Costituzione ha ormai affermato in via generale il diritto del lavoratore a mezzi adeguati alle esigenze di vita, in caso di infortunio, come in altre situazioni di bisogno, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione, senza dare a questo diritto del lavoratore infortunato una configurazione giuridica particolare, o comunque diversa da quella del diritto agli stessi mezzi adeguati alle esigenze di vita. Per il lavoratore malato, invalido, vecchio o disoccupato, oggi ci si può quindi domandare se sia effettivamente necessario richiamare il principio del rischio professionale per offrire il fondamento giuridico ad un diritto che è già affermato dalla Costituzione come uno dei numerosi diritti che la Repubblica, nella sua azione di tutela del lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni, attribuisce al lavoratore. È vero che se la Costituzione afferma il diritto all'assistenza economica in caso di infortunio, tacendo tra l'altro del ben più importante diritto alle cure riparatrici, la norma dell'articolo 32 si riferisce agli indigenti e non ai lavoratori, nulla stabilisce circa il soggetto del relativo dovere, che potrebbe perciò anche identificarsi con la stessa collettività, cioè con lo Stato. L'imposizione dell'obbligo al datore di lavoro potrebbe perciò trovare una giustificazione solo nel principio del rischio professionale, che quindi, almeno entro questi limiti, risulterebbe ancora a base della nostra legislazione. È certo inoltre che anche in presenza dell'articolo 38, l'infortunio sul lavoro assume, nei confronti degli altri eventi dannosi previsti dalla Costituzione, una posizione fondamentalmente diversa. A parità di danno e di bisogno, il trattamento economico dell'infortunato sul lavoro non può non essere diverso e più favorevole di quello dell'infortunato per causa extraprofessionale, e ciò per evidenti ragioni morali, e non solo morali. D'altra parte, alcune disposizioni del nostro ordinamento positivo, ad esempio, quella relativa all'esonero del datore di lavoro dalla responsabilità civile, trovano una giuridica giustificazione solo ammettendo che il principio del rischio professionale sia tuttora a base dell'obbligo contributivo del datore. Entro questi limiti ci sembra che non si possa dubitare della sussistenza del ripetuto principio anche nell'attuale ordinamento. Si tratta di un percorso compiuto sotto la spinta della progressiva inadeguatezza del sistema volontario a fare fronte, pur con i successivi aggiustamenti, alle esigenze di una tutela. 1.2. Il testo unico del 1965. Il testo unico emanato con DPRN 1124 del 30 giugno 1965, in virtù della delega contenuta nell'articolo 30 della legge 19 gennaio 1963, n. 15, ha raccolto la maggior parte delle norme che attualmente regolano la materia dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Il testo unico costituisce la conclusione di un lungo percorso di riforme, attraverso il quale se non si è abbandonato, né completamente superato il principio assicurativo, tuttavia ne sono stati accentuati gli aspetti sociali. Si suddistingue in quattro titoli. Titolo I, l'assicurazione infortuni e malattie professionali nel industria. Titolo II, l'assicurazione infortuni e malattie professionali nel agricoltura. Titolo III, regimi speciali. Titolo IV, disposizioni per particolari categorie. 1.3, l'evoluzione del quadro normativo e giurisprudenziale dal 1965 a oggi. Successivamente all'entrata in vigore del TIO, sono state emanate numerose disposizioni legislative che, in modo diretto o indiretto, hanno riguardato la materia dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali. 1.4. Gli interventi della giurisprudenza. L'ampliamento dell'area di tutela oltre che gli interventi con i quali il legislatore ha modificato le disposizioni vigenti, o ne ha introdotte di nuove, sono riconducibili in larga misura alla copiosa giurisprudenza della Corte di Cassazione che, a legislazione immutata, ha indicato principi interpretativi, analogici o estensivi, per mezzo dei quali è stato dato alle norme un significato compatibile con la loro formulazione letterale, tale da garantire la necessaria tutela anche in casi non espressamente contemplati. Altrettanto rilevanti sono state le decisioni con le quali la Corte Costituzionale ha dichiarato la incostituzionalità di taluni limiti posti alla tutela dalla legislazione ordinaria ed ha anche precisato l'estensione e la portata della tutela sociale che lo Stato, per mezzo del INAIL, deve garantire ai lavoratori infortunati. La Corte Costituzionale, ad esempio, ritenendo, in alcuni casi, esemplificativa e non tassativa l'elencazione di persone assicurabili o di attività protette, ha esteso l'area di tutela ai cassieri, alle guardie venatorie, ai ballerini ed ai tersicorei, agli assistenti contrari, ai medici dentisti radiologi, ai familiari del dottore di lavoro, ai lavoratori e agli artigiani italiani all'estero, ai lavoratori associati in partecipazione. L'evolversi della giurisprudenza, nel suo complesso, è connotato da una tendenza improntata al progressivo superamento degli originari limiti della tutela, sia sotto il profilo soggettivo che sotto quello oggettivo. Ciò, essenzialmente, ridefinendo i concetti di manualità e di occasione di lavoro. Contestualmente è stato ridefinito, sulla base degli stessi principi evolutivi, il concetto di occasione di lavoro, sicché mentre in passato l'evento lesivo era tutelato soltanto in quanto correlato ad uno specifico e tipico rischio professionale, oggi la tutela è riconosciuta per gli infortuni che siano collegati al rischio generalmente insito nel lavoro. Questi principi sono alla base della estensione della tutela a favore di tutti gli addetti a macchine elettriche, indipendentemente dalla qualifica rivestita. Per altro verso, la Cassazione, modificando un precedente orientamento secondo il quale la tutela non poteva essere estesa ad attività diversa da quella comportante il rischio assicurato, ha affermato il principio secondo il quale un soggetto, una volta assicurato, è tutelato per qualsiasi evento lesivo che sia riconducibile alla sua attività lavorativa, dando rilievo al rischio ambientale, determinato dalla mera presenza di un soggetto in ambiente lavorativo. Il concetto di rischio ambientale, che, nel caso di cui sopra, è stato utilizzato per una interpretazione estensiva dell'occasione di lavoro, è anche il fondamento delle decisioni con le quali la Corte di Cassazione ha esteso l'ambito soggettivo di applicabilità del TIU, affermando la tutela di dirigenti che operano in ambiente rischioso. I principi che coerentemente hanno guidato il processo evolutivo della giurisprudenza hanno il loro fondamento in una lettura dell'articolo 38 della Costituzione, che prevede il diritto dei lavoratori a che siano garantiti mezzi adeguati di tutela, più estensivamente integrata con gli altri articoli della Carta Costituzionale e segnatamente con gli art. 1. Lavoro come valore primario. 4. Diritto dovere di lavorare. 32. Tutela della salute. 35. Tutela del lavoro in tutte le sue forme e manifestazioni. 41. Sicurezza e dignità del lavoro come limite all esercizio dell'attività economica. Ne deriva che al centro del sistema di tutela sociale non è posto il danno e il conseguente risarcimento economico, ma la persona del lavoratore, cioè il soggetto leso, portatore di diritti ed interessi, al quale lo Stato deve garantire una tutela globale ed integrata, allo scopo di prevenire o di eliminare o ridurre, per quanto possibile, il pregiudizio, prima ancora che di indennizzarlo. 1.5 Assicurazione lavoratori marittimi e INAIL. Per effetto della manovra finanziaria 2010, DLN 78-2010 convertito. Con modificazioni, in legge N.122-2010, a decorrere dal 31 maggio 2010. È stato soppresso l'I.P.S.MA, Istituto di Previdenza per il Settore Marittimo costituito nel 1994 in sostituzione delle precedenti casse marittime, con gli stessi compiti in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali. Le relative funzioni in tema di copertura assicurativa degli addetti alla navigazione e alla pesca marittima che prestano la loro opera presso le imprese marittime articolate nelle categorie di naviglio, ossia navi, passeggeri, carico, rimorchiatori e naviglio ausiliario, di porto e pescherecci, sono state attribuite all'INAIL che subentra in tutti i rapporti attivi e passivi dell'I.P.S.MA. Ciò al fine di assicurare la piena integrazione delle funzioni assicurative, ottimizzando le risorse umane e strumentali ed evitando duplicazioni di attività. L'I.P.S.MA gestiva l'assicurazione obbligatoria dei marittimi addetti alla navigazione e alla pesca marittima attribuita per legge a tale istituto. L'obbligo assicurativo del personale marittimo trova il suo fondamento negli art. 1, 4 e 7 del testo unico N. 1124-1965. L'articolo 1 comprende tra le attività protette la navigazione marittima, lagunare, lacuale, fluviale ed aerea, eccettuato il personale di cui all'articolo 34 del RDL 20 agosto 1923, N. 2207, concernente norme per la navigazione aerea, convertito nella L. 31. Gennaio 1926, N. 753. La pesca esercitata con navi o con galleggianti, compresa la pesca comunque esercitata delle spugne, dei coralli, delle perle e del tonno, della vallicoltura, della miticoltura, della ostricoltura. L'articolo 4 comprende nell'assicurazione i componenti dell'equipaggio comunque retribuiti, delle navi o galleggianti anche se eserciti a scopo di diporto. L'articolo 7 considera come persone componenti l'equipaggio della nave tutte quelle regolarmente iscritte sul ruolo di equipaggio o comunque imbarcate per servizio della nave. I ruoli di equipaggio e gli stati paga di bordo tengono luogo dei libri obbligatori. Per le navi prive di carte di bordo, si considerano componenti l'equipaggio le persone iscritte sulla licenza e tutte le altre che sono indicate nei libri obbligatori. Ciò vale anche per le navi che siano munite di carte di bordo, limitatamente alle persone di rinforzo all'equipaggio e a queste adibite ai servizi speciali durante la sosta in porto. Coerentemente con le disposizioni del citato testo unico, l'ex IPSEM assicurava gli addetti alla navigazione marittima ed alla pesca marittima, escludendo espressamente dall'assicurazione i pescatori imbarcate su natanti non superiori alle 10 tonnellate di stazza lorda, riconosciuti autonomi o associati in cooperativa ai sensi della legge 13 marzo 1958, N. 250, che esercitano professionalmente, quale attività esclusiva o prevalente, la pesca. Tali soggetti sono già assicurati in INAIL. A tali categorie sono da aggiungere i pescatori familiari coadiuvanti del pescatore autonomo in quanto datore di lavoro, ai sensi dell'articolo 4, N.6 del DPRN 1124-65. In conclusione, i lavoratori del settore marittimo già assicurati all INAIL sono i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne. Sì. Tratta di persone che esercitano la pesca quale esclusiva o prevalente attività lavorativa, associate in cooperative o compagnie oppure lavoratori autonomi. I pescatori familiari coadiuvanti del lavoratore autonomo, in quanto datore di lavoro. la vigente tariffa dei premi INAIL, decreto interministeriale 12 dicembre 2000. Comprende al proprio interno una serie di previsioni e quindi di tassi di tariffa relativi all'attività di navigazione nelle acque interne nonché ai lavori subacquei. 1.6 Il settore navigazione. È opportuno, però, aggiungere alcuni elementi circa la gestione dell'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali dell'ex IPSEMA, oggi INAIL, settore navigazione, utili a cogliere la specificità del lavoro marittimo. L'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali è basata per il settore navigazione sul sistema finanziario di gestione a ripartizione comprendente ripartizione dei capitali di copertura per le rendite di inabilità dirette e per i superstiti, basata sull'equilibrio tra contributi del anno e valore attuale medio di tutte le rate di rendita che si ritiene di dover pagare ai nuovi inabili o superstiti sorti nell'esercizio, fino all' estinzione del diritto al pagamento. Ripartizione pura per le prestazioni temporanee e per la rivalutazione annua delle rendite in portafoglio, basata, invece, sull'equilibrio tra contributi dell'esercizio e pagamenti effettuati nell'anno. La copertura assicurativa garantita dal settore navigazione 2 all equipaggio di ciascun armatore è assimilabile a quella fornita da una compagnia di assicurazione attraverso una polizza in abbonamento o flottante. L'IPSEMA assume, infatti, il rischio di infortunio o malattia professionale di ciascun equipaggio sulla base di valori medi di rischio correlato alla tipologia di attività, navigazione, posto che a bordo di una nave si alternano annualmente più individui e quindi, solo alla fine dell'anno è possibile conoscere i soggetti per i quali si è verificato l'evento assicurato. Il regolamento di assicurazione dell'IPSEMA prevedeva che il livello delle aliquote di premio da applicare alle retribuzioni imponibili fosse stabilito sulla base delle risultanze economiche della gestione. Ad aprile 2006, è stata emanata la nuova tariffa IPSEMA, basata sul quinquennio di osservazione 2000-2004, per determinare la quale si è tenuto conto del costo delle singole coperture assicurative, permanenti, costituzione delle rendite dirette e nuove rendite per i superstiti, o temporanee, temporanea in idoneità alla navigazione, prestazioni temporanee e supplementari, indennizzo del danno biologico in capitale, eccetera, e dell'onere dovuto alla copertura delle spese di amministrazione. L'equilibrio tariffario viene verificato periodicamente sulla base dell'osservazione dei dati effettivi rilevati sulle prestazioni e sulle retribuzioni imponibili, inoltre l'elaborazione del bilancio tecnico, con cadenza biennale, consente di verificare l'equilibrio della gestione e di intervenire eventualmente rivedendo la tariffa. 2. Il rapporto assicurativo. Il rapporto assicurativo si compone di due distinte relazioni giuridiche. La relazione tra il soggetto assicurante e l'ente assicuratore in ordine al versamento dei premi. La relazione tra il soggetto assicurato e lo stesso ente assicuratore in ordine all'erogazione delle prestazioni. Esso si costituisce ipso iure, indipendentemente cioè dalla volontà delle parti, al verificarsi di determinate condizioni specificate dalla legge, che attengono sia alla natura delle attività svolte, requisiti oggettivi, sia alle caratteristiche delle persone assicurate, requisiti soggettivi. Uguale automatismo contrassegna le successive vicende del rapporto assicurativo, nel senso che ogni mutamento delle predette condizioni, o il loro venire meno, comporta necessariamente e direttamente la modifica o l'estinzione del rapporto stesso, senza che la volontà dei soggetti possa condizionarne l'operatività. 2.1 I soggetti. I soggetti del rapporto giuridico di assicurazione sociale sono 3, L. Istituto assicuratore, l'assicurante e l'assicurato. La gestione dell'assicurazione è attribuita dall'articolo 126 del DPR 1124-1965 in via esclusiva, salvo alcune eccezioni previste dalla legge, all'INAIL, Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, costituito in forma di ente pubblico nazionale sotto la vigilanza dei Ministeri del Lavoro e dell'Economia e delle Finanze. Talora i soggetti sono soltanto due, l'assicuratore e l'assicurante. Assicurato, quando l'assicurazione riguarda i lavoratori autonomi. In questi casi la figura dell'assicurante si identifica con quella del assicurato. Ciò perché sono compresi nella tutela non solo lavoratori che prestano la loro opera alle dipendenze altrui, ma anche persone che tali non sono, gli artigiani, ad esempio. I soggetti si riducono a due anche nei rapporti di assicurazione sociale, attuati secondo il sistema della gestione per conto dello Stato, in quanto la singola amministrazione statale, datrice di lavoro, cumula in se la duplice posizione di assicurante e di assicuratore. Allo stesso istituto è affidata infatti, con una forma particolare di gestione per conto, l'assicurazione dei dipendenti dello Stato, che siano in possesso dei requisiti richiesti dalla legge per la speciale tutela, articolo 127, comma 3, DPR 1124-1965 DM 10 ottobre 1985. L'articolo 127 del DPR 1124-1965 individua i soggetti non assicurati presso l'INAIL, cioè gli addetti alla navigazione marittima e alla pesca marittima che fanno capo all'IPSEMA nonché coloro che sono assoggettati alla gestione per conto. Ricordiamo anche i dirigenti, gli impiegati, tecnici ed amministrativi, di concetto e di ordine, di aziende agricole e forestali, la cui assicurazione è gestita dall'EMPAIA. I giornalisti, assicurati presso l'INPGI Giovanni Amendola. 2.1.1. I soggetti assicurati. In via generale è soggetto assicurato chiunque presti, con una qualsiasi forma di retribuzione, anche in natura, la propria attività alle dipendenze sotto la direzione di un qualunque datore di lavoro, sia nell'industria che nell'agricoltura. Sono soggetti assicurati in linea generale coloro che in modo permanente o avventizio prestano alle dipendenze sotto la direzione altrui, opera manuale retribuita, qualunque sia la forma di retribuzione, art. 4 del testo unico 1124-65. I soggetti tutelati dall'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali sono indicati negli art. 4 e 205 del TU 1124-65. Le recenti disposizioni di legge, in particolare il decreto legislativo 38 del 23 febbraio 2000 ha apportato delle sostanziali modifiche ai concetti sopra esposti. Infatti sono state introdotte alcune categorie di lavoratori per le quali il vincolo della subordinazione è così labile da riuscire di difficile individuazione. È ormai quasi pacifico che il vincolo della subordinazione, che rappresentava una chiara linea di demarcazione per la tutelabilità, oggi viene meno. Come noto, infatti, si giustificava la limitazione ai soli lavoratori subordinati della tutela in base alla considerazione che si trattava di soggetti economicamente più deboli di quelli autonomi. Oggi questo differente potenziale economico è allo stato quasi inesistente. A tale riguardo sono da segnalare copiose pronunce giurisdizionali, tra le quali, in particolare, la sentenza della Corte Costituzionale del 10 luglio 1992 n. 332, nella quale si enunciava che, a parità di esposizione a rischio, deve corrispondere parità di tutela assicurativa. Anche l'altro elemento cardine per l'individuazione dei soggetti tutelati, la manualità, come si è in precedenza accennato, è in via di superamento. Costituisce un fatto incontrovertibile che la manualità, intesa dal legislatore alla stesura del testo unico del 1965, oggi non esiste più, in quanto si è talmente modificata nella sostanza, da potervi includere attività che prima non venivano considerate manuali. La meccanizzazione in agricoltura, nell'edilizia, nei lavori di falchinaggio, la robotizzazione nell'industria hanno profondamente modificato le condizioni dei cosiddetti lavori manuali. Viceversa, una certa manualità nell'utilizzo di strumenti elettronici ed informatici da parte di coloro che svolgono attività prevalentemente intellettuale apre le porte della tutelabilità a categorie finora escluse. Oggi l'opera manuale è intesa come contatto, diretto o ambientale, con le fonti di rischio. Per effetto della sentenza della CASA, su 14 aprile 1994 n. grado 3476, l'assicurazione comprende anche i lavoratori dipendenti che prestano l'attività esclusivamente intellettuale, a condizione che abbiano necessità di frequentare locali ove si svolgono attività assicurate. tale necessità sia abituale e sistematica, ancorché non continua, ed intrinseca alle mansioni loro assegnate, circa INA il 26 agosto 1994 N grado 24. Hanno diritto a tutela tutti i lavoratori 3, anche stranieri, operanti sul territorio nazionale ove ricorrano le condizioni soggettive e oggettive previste dal TU uguale tutela, per la legge N. 398-87, è garantita ai lavoratori italiani occupati, alle dipendenze di datori di lavoro italiani o stranieri, in paesi extracomunitari con i quali non sono in vigore accordi di sicurezza sociale. 2.1.2. L'intervento del DLGS 38-2000. Il decreto legislativo 23 febbraio 2000, N. 38 ha introdotto ed ampliato, con decorrenza 16 marzo 2000, la sfera dei soggetti tutelati includendovi. Due punti. Dirigenti. Articolo 4. È obbligatoria l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro dei dipendenti appartenenti all'area dirigenziale che svolgono le attività rischiose di cui all'articolo 1 TUN 1124, anche se già tutelati con polizze privatistiche. L'obbligo assicurativo riguarda i lavoratori appartenenti all'area dirigenziale. Per tali devono intendersi i lavoratori in possesso della qualifica di dirigente ed anche quei lavoratori che, in carenza di detta specifica qualifica, sono inquadrati nell'area dirigenziale secondo quanto disciplinato dai contratti collettivi nazionali. Esempio: funzionari nei contratti dei bancari. Lavoratori parasubordinati. Articolo 5. È obbligatoria l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro dei lavoratori parasubordinati che svolgono le attività a rischio definite nell'articolo 1 del TU 30.6.65 N. 1124 o che, per l'esercizio delle loro mansioni, si avvalgono, in via non occasionale, di veicoli a motore personalmente condotti. L'articolo 5 fa rinvio, per l'identificazione, esclusivamente all'articolo 49, comma 2, let. A, del DPRN 917-1986, attuale articolo 50,1 let. C. bis dopo l'entrata in vigore del DLGS 344-2003, TUIR, e cioè i percettori di redditi derivanti da uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica, dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili, esclusi i compensi a titolo di diritto d'autore, dalla partecipazione a colleghi e commissioni, da altri rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, cioè quelli aventi per oggetto la prestazione di attività non rientranti nell'oggetto dell'arte o professione esercitata dal lavoratore che, pur avendo contenuto intrinsecamente artistico o professionale, sono svolte senza vincolo di subordinazione a favore di un determinato soggetto, nel quadro di un rapporto unitario e continuativo, senza impieghi di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita. L'obbligo assicurativo opera anche per i lavoratori parasubordinati ultra 65 anni, diversamente da quanto previsto per l'assicurazione INPS. Con l'entrata in vigore del decreto di attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, DLGS.276 2003 attuativo della legge BAGN 30 2003, è stata dettata una nuova disciplina in tema di collaborazioni coordinate e continuative. In particolare, è stato stabilito che i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, prevalentemente personale e senza vincolo di subordinazione, di cui all'articolo 409, n.3, del codice di procedura civile devono essere riconducibili ad uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato, nel rispetto del coordinamento con la organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l'esecuzione dell'attività lavorativa. In sostanza, le norme in materia di lavori a progetto hanno la finalità di inibire il fenomeno delle collaborazioni fittizie, laddove vi si ricorra per evitare l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato e la conseguente applicazione delle tutele previste per questo rapporto. A decorrere dal 24 ottobre 2003, l'attività dei collaboratori deve essere prestata nell'ambito di uno specifico progetto, programma o di una fase di esso. L'individuazione del progetto, programma o della fase di esso, come pure i requisiti cui è subordinato il lavoro a progetto formano oggetto delle specifiche istruzioni ministeriali. In relazione alle finalità della norma, restano escluse dalla disciplina dei lavori a progetto alcune fattispecie che non presentano significativi rischi di elusione. È il caso delle prestazioni occasionali che consistono in rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, ciascuno di durata non superiore a 30 giorni nel corso dell'anno solare e in ogni caso con un compenso che non ecceda l'importo di 5.000 euro nell'anno. Di conseguenza, nell'ipotesi in cui i limiti di 30 giorni e di 5.000 euro riferiti a ciascun committente vengano superati, dovrà essere applicata la disciplina prevista in materia di lavoro a progetto. Sono, altresì, esclusi dall'applicazione della nuova disciplina i professionisti iscritti negli albi della categoria di appartenenza alla data del 24 ottobre 2003, i pensionati di vecchiaia, i soggetti che prestano collaborazioni in favore di associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e dagli enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.E. i componenti degli organi di amministrazione e di controllo delle società e di partecipanti a collegi e commissioni. L'area dei parasubordinati da assicurare all'INAIL continua ad essere individuata mediante richiamo alla norma fiscale che definisce i compensi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa. Nell'ambito di tale area rientrano non solo i collaboratori a progetto e quelli che eseguono prestazioni occasionali, ma anche alcuni soggetti esclusi dalla disciplina dei lavori a progetto, quali i componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società, i membri di comitati e commissioni, i collaboratori che percepiscono pensione di vecchiaia. Restano, invece, escluse dall'assoggettamento all'assicurazione obbligatoria le collaborazioni rese in favore di associazioni e società sportive dilettantistiche, i cui compensi siano inquadrati dal punto di vista fiscale nei redditi diversi. Le prestazioni rese da professionisti iscritti agli albi nell'ambito della professione esercitata. Le attività di lavoro autonomo occasionale vero e proprio, nelle quali non si riscontra un coordinamento ed una continuità nelle prestazioni, posto che il corrispettivo per i lavoratori a progetto è proporzionato alla quantità e qualità del lavoro eseguito, si conferma che la base imponibile contributiva si identifica nei compensi effettivamente percepiti, sia pure nel rispetto del minimale e del massimale di rendita. Rimane valido perciò il rinvio alla normativa fiscale anche per la base imponibile contributiva dei lavoratori parasubordinati, che va individuata nei redditi assimilati a quelli derivanti da lavoro dipendente. Di recente la riforma Fornero, legge 92/2012, è intervenuta sulla questione, ridisciplinando la materia anche sotto il profilo del corrispettivo da corrispondere al collaboratore. Sul punto, si è in attesa delle precisazioni del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Sportivi professionisti, articolo 6 di LGS N. 38/2000. L'obbligo assicurativo riguarda gli sportivi professionisti dipendenti dai soggetti di cui all'articolo 9 TO, ai sensi della legge 23 marzo 1981, N. 91. Sono sportivi professionisti dipendenti gli atleti, gli allenatori, i direttori tecnico-sportivi e i preparatori atletici che svolgono attività a titolo oneroso con carattere di continuità a favore di società sportive operanti nell'ambito delle discipline regolamentate dal CONI di tipo professionistico e che conseguono tale qualificazione dalle rispettive federazioni sportive nazionali. Ad oggi le federazioni che hanno istituito il settore professionistico sono Federazione Ciclistica Italiana, Federazione Italiana Giuoco Calcio, Federazione Italiana Golf, Federazione Motociclistica Italiana, Federazione Italiana Pallacanestro, Federazione Pugilistica Italiana. Per la costituzione del rapporto la normativa prevede, a pena di nullità, la stipula di un contratto in forma scritta, da depositare per L Approvazione presso la Federazione Sportiva Nazionale. 2.1.3. I soggetti assicuranti. I soggetti assicuranti sono definiti genericamente datori di lavoro. In via generale è il datore di lavoro che assicura i propri dipendenti, i quali hanno comunque diritto alle prestazioni dell'INAIL anche se non sono stati regolarmente assicurati, automaticità delle prestazioni. Con la stipula dell'assicurazione, il datore di lavoro è esonerato dalla responsabilità civile per gli infortuni sul lavoro dei propri dipendenti, fatta eccezione per la responsabilità conseguente ai reati perseguibili di ufficio o commessi in violazione delle norme sulla prevenzione infortuni e di igiene sul lavoro. Ai fini dell'obbligo assicurativo sono considerati datori di lavoro le persone fisiche o giuridiche, gli enti privati o pubblici, compresi lo Stato e gli enti locali che occupano personale dipendente addetto a macchine, apparecchi, impianti o che comunque operano in ambienti organizzati per opere e servizi alle lavorazioni rischiose tassativamente elencate dalla legge. La nozione di datore di lavoro agli effetti assicurativi è diversa e più ampia di quella di imprenditore dettata dal Codice Civile. Al fine di evitare dubbi circa l'individuazione del soggetto tenuto a stipulare l'assicurazione INAIL, la legge ha evidenziato altri soggetti da considerare datori di lavoro. 4. 2.2. L'oggetto. Oggetto dell'assicurazione è il rischio, ossia la possibilità del verificarsi di un evento dannoso configurabile come infortunio sul lavoro o malattia professionale alla luce dei criteri stabiliti dalla legge. Art. 2 e 3 del DPR 1124/1965. E l'esistenza di tale possibilità quindi, e non il concreto realizzarsi dell'evento, che condiziona l'esistenza e la permanenza del rapporto stesso. Il rischio assicurato è un elemento essenziale della struttura del rapporto di assicurazione sociale. Esso, infatti, costituisce sia il presupposto della funzione assicurativa sia il presupposto, al verificarsi dell'evento, del diritto alle prestazioni. Per quanto riguarda la struttura del rapporto giuridico dell'assi curazione sociale in esame, occorre esaminare la nozione di rischio assicurato e la sua rilevanza agli effetti sia dell'obbligo assicurativo che del diritto alle prestazioni. In merito alla nozione, è da rilevare che il rischio assicurato, in senso stretto, può definirsi come la possibilità del verificarsi di un evento dannoso. L'esistenza del rischio, inteso come possibilità del verificarsi di un evento dannoso, condiziona l'esistenza e la permanenza del rapporto assicurativo. Tale esistenza è quindi, a tali effetti, necessaria. I rischi presi in considerazione per la tutelabilità sono: rischio specifico, rischio che promana dall'esercizio della specifica attività lavorativa, dai adibizione a macchine, dall'ambiente in cui si lavora, dai adibizione ad una delle 28 attività espressamente previste dall'articolo 1 del TU. Rischio generico aggravato. Rischio generico che si qualifica aggravato in quanto affrontato necessariamente per finalità lavorativa. Nell'assicurazione infortuni sul lavoro e malattie professionali, il rischio assicurato, per la possibilità del verificarsi dell'evento, rileva agli effetti della funzione assicurativa e, per il verificarsi del evento, rileva agli effetti delle prestazioni. Sotto il primo profilo l'esistenza del rischio comporta: a. per l'assicurante, l'obbligo di corrispondere ai premi, contributi, la cui entità si determina nel settore industriale in rapporto all'entità del rischio assicurato corrispondente alla lavorazione svolta, oltre che sull'importo delle retribuzioni erogate, e l'obbligo di ottemperare ad altri adempimenti. B. Per l'assicurato, la certezza giuridica attuale di ottenere le prestazioni nell'ipotesi che l'evento si verifichi. L'unica eccezione al principio dell'automaticità delle prestazioni è stata introdotta dall'articolo 59 co. 19 l. 449-97 nei confronti dei lavoratori autonomi che non sono in regola con gli obblighi assicurativi. C. Per l'istituto assicuratore, il diritto dovere in ordine alla determinazione ed alla riscossione del premio ed il dovere in ordine alle prestazioni. Sotto il secondo profilo il rischio assicurato esprime la previsione normativa entro la quale deve essere compreso l'evento per dar luogo al diritto alle prestazioni, e cioè alla concreta garanzia nei riguardi del assicurato. È da aggiungere che l'esistenza del rischio assicurato rileva non solo agli effetti dell'obbligo assicurativo, ma anche agli effetti della speciale disciplina della responsabilità civile del datore di lavoro, contenuta nella legislazione infortunistica. 2.2.1. Le attività assicurate, articolo 1 TO. L'evoluzione dei processi lavorativi e la costante introduzione di tecnologie sempre più avanzate ha imposto l'estensione dell'obbligo assicurativo in AIL a quasi tutte le attività della produzione e dei servizi. La legge, nell'individuare le attività rischiose, le suddivide in due grandi gruppi. A. Attività che comportano l'utilizzo di macchine mosse non direttamente dalla persona che le USA, apparecchi a pressione o apparecchi e impianti elettrici e termici, anche per vendita, prova, presentazione pratica o esperimento. Per macchina si intende non il semplice utensile, bensì ogni meccanismo che, utilizzando un'energia animata o meccanica, sostituisce il lavoro dell'uomo aumentandone il rendimento. Non è necessariamente richiesta l'adibizione diretta a tali macchine, apparecchi ed impianti. L'obbligo assicurativo è esteso, infatti, anche alle persone comunque occupate in opifici, laboratori o in ambienti organizzati per lavori, opere o servizi che comportino l'impiego delle suddette macchine, apparecchi ed impianti, che compiono funzioni in dipendenza e per effetto delle quali sono esposti al pericolo di infortunio direttamente prodotto dalle stesse macchine, apparecchi ed impianti. V. Attività intrinsecamente ed oggettivamente pericolose, che sono protette indipendentemente dall'uso di macchine, apparecchi ed impianti. Queste ultime sono tassativamente indicate dalla legge, al 3 grado comma del articolo 1 TU, cui si fa rinvio, in un elenco di 28 tipologie. Per tali lavorazioni l'obbligo assicurativo sussiste a prescindere da ogni valutazione sulla loro effettiva pericolosità, quest'ultima, insieme all' entità del rischio cui è soggetto in concreto il lavoratore, viene considerata solo per la determinazione del premio di assicurazione da pagare, caso 3 luglio 1990 n. grado 6800. Ai sensi del 5 grado comma del citato articolo 1, l'obbligo assicurativo ricorre anche per i lavori complementari e sussidiari delle attività di cui ai precedenti punti A e B, anche se eseguiti in locali diversi e separati, ma comunicanti. È necessario a tal fine che tra la lavorazione principale e quella complementare e o sussidiaria vi sia connessione tecnica, unitarietà del ciclo produttivo e non soltanto economica, che la lavorazione complementare e o sussidiaria abbia effettivamente una intrinseca pericolosità, ovvero partecipi della pericolosità dell'attività principale, caso 22 febbraio 1985 n. grado 1596. Casi particolari. Successivamente all'emanazione del DPR 1124-1965, numerosi sono stati gli interventi legislativi e giurisprudenziali che hanno contribuito a meglio puntualizzare o a estendere la nozione di attività protetta. Per effetto di ciò, rientrano nell'obbligo assicurativo l'uso di macchine ed apparecchi elettrici o elettronici quali i centralini telefonici, centri meccanografici, centri di elaborazione dati, videoterminali, macchine elettriche da calcolo e da scrivere, registratori di cassa elettrici, eccetera. Circ. In AIL n. grado 80-1986, sono compresi anche i misuratori fiscali in uso per operazioni di commercio ambulante, notiz. In AIL n. grado 54-1993. L'attività di cassa ha diretto contatto con il pubblico, anche con uso di apparecchiature non elettriche. C.Cost. 25 marzo 1981 n. grado 55. L'attività generica di vendita nei grandi magazzini, indipendentemente dall'adibizione a macchine, apparecchi o impianti. Notiziario in AIL n. grado 38-86. L'attività di portieri di stabili tutelati solo ove ricorre l'adibizione ad impianti elettrici e termici, essendo esclusa ogni assimilabilità ai servizi di vigilanza privata, caso 26 gennaio 1982, n. grado 522. Per completezza, si precisa infine che, tra le attività obbligatoriamente protette, alcune possono essere causa di silicosi ed asbestosi e, per tale specifica nocività, sono soggette ad una copertura assicurativa supplementare, vedi 3.6. Rientrano nella tutela obbligatoria le attività svolte da medici e radiologi che espongono a radiazioni ionizzanti, L. 20 febbraio 1958 e relative norme di attuazione contenute nel DPR 4 agosto 1960, N. 1055. 2.2.2. La diffida ex art 16 to 1124-1965. L'art. 16 del DPR N. 1124-1965 disciplina il procedimento contenzioso amministrativo avverso la diffida emessa dall'INAIL nei confronti del datore di lavoro quando viene a conoscenza che non si sia provveduto, secondo le disposizioni dell'articolo 12 dello stesso DPR, alle denunce in esso previste, consentendo al datore di lavoro di ricorrere alla Direzione Provinciale del Lavoro e, in seconda istanza, al Ministero del Lavoro. L'articolo 12 TU impone al datore di lavoro l'obbligo di fornire al istituto assicuratore ogni utile indicazione per la valutazione del rischio da assicurare, inizio dell'attività o sopravvenute modificazioni e variazioni rilevata a seguito di accertamento ispettivo o amministrativo, l'omessa denuncia di cui al citato articolo 12, l'istituto diffida il datore di lavoro mediante cartolina raccomandata, fissandogli il termine di 10 giorni per sanare le inosservanze accertate. Trascorso il termine di 10 giorni fissato per l'adempimento, senza che sia stato presentato ricorso alla DPL, il datore di lavoro è tenuto a versare il premio risultante dagli accertamenti compiuti dall'istituto. 3. Instaurazione del rapporto assicurativo. Nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, il rapporto assicurativo sorge automaticamente e indipendentemente da qualsiasi manifestazione di volontà del soggetto assicurante ed in relazione solo all'esercizio di una delle attività lavorative previste dal T.U.1125 DPR 30 giugno 1965. La denuncia della natura dei lavori, che, ai sensi dell'art. 12 del TU, il datore di lavoro deve presentare all'istituto assicuratore, costituisce una semplice dichiarazione di scienza, al solo scopo di fornire all'INAIL gli elementi necessari per la determinazione del premio, e implica da parte del dichiarante un impegno circa la veridicità di quanto affermato, rendendo legittima l'imposizione contributiva ad essa collegata, salvo il potere di controllo dell'istituto assicuratore. Le dichiarazioni del denunciante, ove siano il risultato di errore, possono essere rettificate dallo stesso datore di lavoro, ma la rettifica deve avvenire mediante la presentazione di altra denuncia nelle forme di cui all'art. 12 citato, con la prova dell'asserita discordanza. 3.1. Obblighi del datore di lavoro. Il datore di lavoro, quando inizia la propria attività, assume, nei confronti dell'ente assicuratore e dei lavoratori assicurati, i seguenti principali obblighi. 1. Denuncia dei lavori. 2. DNA soci collaboratori coadiuvanti ex articolo 23 to 1124-1965, DNA lavoro occasionale accessorio. 3. Istituzione del libro unico del lavoro. 4. Pagamento dei premi. 5. Denuncia degli infortuni, delle malattie professionali. Il committente di lavoro parasubordinato è equiparato al datore di lavoro per tutti gli adempimenti connessi all'assicurazione obbligatoria. 3.1.1. Denuncia d'esercizio, denuncia di variazioni, denuncia di nuovo lavoro temporaneo, denuncia di cessazione. La denuncia di esercizio, o di iscrizione, deve essere effettuata mediante l'apposita modulistica predisposta dall'istituto. Dal 28 settembre 2012 le denunce per l'apertura di una polizza dipendenti e, o artigiani devono essere effettuate con modalità telematiche, circolare 43-2012. La denuncia di iscrizione deve essere effettuata contestualmente al inizio dei lavori, articolo 12 TU come modificato dal DM 19.9.03, o, in casi eccezionali, giustificati dalla natura dei lavori o dall'urgenza, entro 5 giorni dall'inizio dei lavori stessi. La denuncia di esercizio è costituita da una sezione relativa ai dati anagrafici della ditta, contenente la ragione sociale, il codice fiscale, la natura giuridica della ditta, la sede legale e l'eventuale indirizzo di corrispondenza nonché i dati relativi al legale rappresentante, quadro AEA1, una sezione relativa alla sede dei lavori, dove deve essere riportata la descrizione dell'attività, i macchinari adoperati, le eventuali lavorazioni complementari e sussidiarie e l'eventuale presenza del rischio silicosi e asbestosi, quadri B e C. In presenza di più sedi dei lavori, tali informazioni devono essere indicate per ognuna di esse. Una sezione relativa ai dati retributivi dei dipendenti, dove devono essere indicate le retribuzioni che la ditta presume di erogare nell'anno in corso e in quello successivo, nonché gli altri dati per la denuncia nominativa e retributiva dei soci di qualsiasi tipo di società, anche di fatto, che prestino opera manuale, soci artigiani e non, titolare artigiano, collaboratori di aziende artigiane, eccetera. Al pervenimento delle denuncia, l'istituto assicuratore istituisce il rapporto assicurativo e rilascia al datore di lavoro il certificato di assicurazione contenente il codice ditta, identificativo del soggetto assicurante, il numero della posizione assicurativa territoriale, PAT, che identifica ciascuna sede dei lavori, l'inquadramento dell'attività denunciata in uno dei settori tariffari, la classificazione, voce di tariffa applicata, con relativo tasso medio, la prima richiesta del premio, CD, ratino, con indicazione degli elementi per la compilazione del modello di delega F24 da usare per il pagamento. Una volta instaurato il rapporto assicurativo, il datore di lavoro ha l'obbligo di comunicare all'istituto qualsiasi tipo di variazione entro 30 giorni dal loro verificarsi. L'apertura di una nuova sede di lavoro deve essere denunciata all'INAIL, negli stessi termini sopra previsti, sulla scorta degli elementi, dei dati e delle indicazioni fornite dal datore di lavoro. L'INAIL provvede alla istituzione della nuova PAT nonché a comunicare al datore di lavoro grosso punto il numero della nuova PAT, grosso punto la voce ed il corrispondente tasso di premio applicati per ogni lavorazione denunciata. È possibile ottenere la dispensa dall'obbligo della denuncia dei singoli lavori, sempre che classificabili ad una delle lavorazioni già denunciate, se richiedono l'impiego di non più di 5 persone e non durano più di 15 giorni, nel caso si tratti di lavori edili, stradali, idraulici ed a fini di modesta entità, e negli altri casi in cui se ne ravvisi l'opportunità. Il datore di lavoro deve presentare all'INAIL, sempre entro 30 giorni, apposita denuncia per ogni variazione totale o parziale dell'attività già assicurata, scorporo o cessazione di una o più lavorazioni, modificazione di estensione e di natura del rischio, eccetera. Deve inoltre denunciare, nello stesso termine, le variazioni di tipo anagrafico, riguardanti l'individuazione del titolare dell'azienda, il suo domicilio e la sua residenza, nonché la sede dell'azienda stessa. Articolo 12 TU, modificato dal DM 19 settembre 2003. Per modificazione di estensione della natura del rischio si intende il mutamento di uno dei seguenti elementi: natura della lavorazione svolta, uso di macchinari diversi da quelli denunciati, inclusione nel rapporto assicurativo di altre categorie di prestatori d'opera, qualora la variazione comporti un inquadramento diverso da quello in precedenza applicato, l'INAIL provvede al nuovo inquadramento con decorrenza dalla data in cui la variazione stessa si è verificata. Con lo stesso provvedimento e con la medesima decorrenza l'INAIL applica la classificazione delle lavorazioni e la tassazione corrispondenti alla tariffa della gestione nella quale è disposto il nuovo inquadramento. Un particolare tipo di denuncia è costituito dalla denuncia dei lavori di carattere temporaneo. Articolo 12 Modalità di applicazione delle tariffe meno MAT approvate con DM 12 dicembre 2000, da effettuarsi sempre entro 30 giorni dall'inizio dei lavori stessi. Dal 28 settembre 2012 l'adempimento deve essere effettuato esclusivamente con modalità telematiche, circolare 43/2012. L'obbligo di denuncia è previsto per i lavori temporanei, esercitati da uno stesso datore di lavoro in più sedi di lavoro, comprese ciascuna in diverse circoscrizioni territoriali dell'INAIL e classificabili alla stessa voce di tariffa. Tali lavori sono inclusi nella posizione assicurativa territoriale, gestita dalla sede email nella cui circoscrizione il datore di lavoro ha la sua sede legale. Di ciò è data comunicazione al datore di lavoro con provvedimento motivato. Ai fini tariffari, sono lavori a carattere temporaneo i lavori che abbiano un termine finale certo, determinato o determinabile, anche se di lunga durata, esempio appalto per la costruzione di una diga con fine lavori, previsto a 10 anni dall'inizio. La casistica più frequente è quella dei lavori edili ed affini espressamente menzionati nel modulo 66DL, ma rientrano nell'ambito applicativo anche gli altri lavori aventi durata temporanea, ad esempio appalto di servizio di messa scolastica o di pulizia di un edificio privato o pubblico. I lavori a carattere stabile, al contrario di quelli a carattere temporaneo, devono essere sempre denunciati con apposita denuncia di variazione. Infine, anche la denuncia di cessazione per fine attività deve essere presentata entro 30 giorni dalla cessazione stessa e comporta l'emissione da parte dell'Istituto del certificato di cessazione dal 28 settembre 2012. Anche questo adempimento deve essere effettuato esclusivamente con modalità telematiche, circolare 43/2012 3.1.2. Accentramento delle posizioni assicurative, articolo 13. Modalità. L'attuale sistema di gestione dei rapporti assicurativi, GRA, ha previsto l'unificazione per cliente di alcuni rilevanti adempimenti, dichiarazione salari ed autoliquidazione, che nel precedente sistema erano invece unificati solo in casi di accentramento contributivo, autorizzato ai sensi dell'articolo 12 delle modalità di applicazione della tariffa 1988. La nuova impostazione ha comportato, seppure parzialmente, il superamento delle ragioni poste a fondamento delle richieste di accentramento. Semplificazione degli adempimenti, sia per l'istituto sia per il datore di lavoro, determinando l'esigenza di ridefinire, in termini più restrittivi, i criteri per l'eventuale autorizzazione, anche al fine di garantire quanto più possibile la rispondenza tra il tasso applicato e il rischio infortunistico della singola unità produttiva. L'accentramento può essere autorizzato in casi del tutto eccezionali, caratterizzati dalla contestuale ricorrenza delle due seguenti condizioni. 1. Elevato numero di unità produttive riconducibili al medesimo datore di lavoro. 2. Capillare diffusione di esse sul territorio. Grosso punto di più di una regione, per gli accentramenti a carattere nazionale ed interregionale. Grosso punto di più province ubicate nella stessa regione, per gli accentramenti a carattere regionale. Grosso punto della stessa provincia in cui siano operative più sedi INAIL, per gli accentramenti a carattere provinciale. Trattasi, in sostanza, dei cosiddetti grandi utenti, quali, ad esempio, le società derivanti dalla scissione delle ex FS, delle poste, gli enti creditizi e finanziari, eccetera. Si rammenta che, al fine di garantire l'uniforme trattazione sul territorio nazionale, sulle domande di accentramento a carattere nazionale ed interregionale favorevolmente esaminate dalle direzioni regionali, deve essere acquisito, prima del provvedimento definitivo, il parere della Direzione Generale, Direzione Centrale Rischi. Il provvedimento definitivo assunto entro il termine massimo per l'emissione del provvedimento è di 120 giorni dalla ricezione della domanda ex articolo 7 della legge N. 533.973, richiamato dalle norme di attuazione per i servizi agli utenti diramate con circolare N. 26.992, è comunicato tempestivamente al datore di lavoro, sia in casi di rigetto, sia in casi di accoglimento dell'istanza. 3.1.3. Comunicazione unica al registro delle imprese, comunica la comunicazione unica per la nascita dell'impresa, introdotta con il decreto legge 7/2007, è un servizio esclusivamente telematico che consente di assolvere tutti gli adempimenti amministrativi, fiscali, previdenziali ed assicurativi necessari all'avvio di un'attività imprenditoriale, trasmettendo le diverse denunce alla Camera di Commercio competente per territorio. La comunicazione unica deve essere utilizzata anche per effettuare le denunce di modifica dell'impresa, di cessazione dell'attività, La finalità della comunicazione unica è consentire all'impresa di iniziare immediatamente l'attività rivolgendosi ad un solo sportello telematico, il quale rilascia una ricevuta che costituisce titolo per l'immediato avvio dell'attività imprenditoriale ove sussistano i presupposti di legge. Art.9c. 3 Decreto Legge n.7/2007. La comunicazione unica coinvolge le Camere di Commercio e Industria, Artigianato e Agricoltura per l'iscrizione al Registro delle Imprese, L. Agenzia delle Entrate per l'ottenimento del codice fiscale e altri adempimenti, l'INAIL e l'INPS per le denunce di iscrizione. L'obbligo di utilizzare la comunicazione unica, che richiede la firma digitale nonché l'utilizzo della posta elettronica certificata, PEC, è in vigore dall'1 grado aprile 2010. Da tale data le denunce di iscrizione all'INAIL riguardanti imprese devono essere effettuate obbligatoriamente con tale modalità. Per quanto riguarda le denunce di competenza dell'INAIL, sono escluse le variazioni del rischio assicurato ai sensi delle disposizioni vigenti, delle tariffe dei premi, nonché i dati retributivi, variazioni dei dati classificativi del rapporto assicurativo, e le variazioni contabili. Sono, inoltre, esclusi dall'ambito di applicazione della comunicazione unica i soggetti che, pur essendo tenuti all'obbligo assicurativo contro gli infortuni sul lavoro, non rivestono la qualità di impresa, come ad esempio i datori di lavoro pubblici. 3.1.4. Denuncia nominativa assicurati, DNA, e comunicazioni ai servizi per l'impiego. Disciplina della DNA dal 16 marzo 2000 al 28 febbraio 2008. Fino al 28 febbraio 2008 tutti i datori di lavoro pubblici e privati, obbligati all'assicurazione infortuni, a decorrere dal 16 marzo 2000, data di entrata in vigore del decreto legislativo 23 febbraio 2000 n. 38, dovevano presentare la cosiddetta denuncia contestuale, detta anche DNA- denuncia nominativa assicurati, con la quale comunicare l'instaurazione del rapporto di lavoro o la sua cessazione nonché il codice fiscale dei lavoratori. La comunicazione andava effettuata entro 24 ore dall'inizio o cessazione della prestazione lavorativa. In caso di omessa o errata comunicazione era applicata una sanzione amministrativa. L'obbligo della denuncia contestuale riguardava la generalità dei lavoratori assicurati, con l'esclusione di alcuni soggetti determinati, alunni, soci, eccetera. La denuncia nominativa degli assicurati, oltre ad avere una immediata ripercussione nell'ambito delle procedure legate all'assicurazione infortuni, era un formidabile strumento per rilevare l'andamento occupazionale nel nostro paese, una sorta di megacontatore degli eventi legati al mondo del lavoro. Disciplina delle comunicazioni obbligatorie ai servizi per l'impiego dal 1 grado marzo 2008. La legge finanziaria 2007 ha previsto un nuovo sistema di comunicazioni obbligatorie dei rapporti di lavoro, esclusivamente telematico, in attuazione del quale è stato emanato il decreto interministeriale 30 ottobre 2007. Dall'11 gennaio 2008 è operativo il sistema di trasmissione telematica ai servizi competenti delle comunicazioni per l'assunzione, la cessazione, la trasformazione e la proroga dei rapporti di lavoro, da effettuarsi con l'apposita modulistica predisposta dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ai sensi dell'articolo 1, lettera G, del decreto legislativo 21 aprile 2000 n. 181, come sostituito dall'articolo 1 del decreto legislativo 19 dicembre 2002 n. 297. I servizi competenti sono i centri per l'impiego di cui all'articolo 4, comma 1, lettera E, del decreto legislativo 23 dicembre 1997 n. 469, e gli altri organismi autorizzati o accreditati a svolgere le previste funzioni, in conformità delle norme regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano. Le comunicazioni di assunzione e di cessazione del rapporto di lavoro, inviate ai servizi competenti per territorio, sono valide ai fini del assolvimento dell'obbligo di comunicare all'INAIL i codici fiscali dei lavoratori assunti o cessati dal servizio. Pertanto dall'1 grado marzo 2008 è cessato l'obbligo di presentare la DNA di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 38.000 all'istituto, con conseguente inapplicabilità della relativa sanzione amministrativa, circolare N. 2/2008. 3.1.5. Casi residui di DNA. Per alcune tipologie di rapporto di lavoro permane l'obbligo di comunicazione all'email della DNA. A. DNA soci, collaboratori coadiuvanti. L'articolo 39c.8 DL 112/2008 ha modificato l'articolo 23 di PR 1124/65. Il nuovo articolo 23 del TU prevede che i datori di lavoro che instaurano un rapporto di lavoro, qualora non sia oggetto di comunicazione preventiva al centro per l'impiego, sono obbligati a trasmettere all'INAIL, prima dell'inizio dell'attività lavorativa, la denuncia nominativa degli assicurati per sottolineatura collaboratori e coadiuvanti di imprese familiari, sottolineatura coadiuvanti di imprese commerciali, sottolineatura soci lavoratori di attività commerciale e di imprese in forma societaria, sottolineatura soci artigiani e coadiuvanti di imprese artigiane. I canali di comunicazione della denuncia nominativa sono via fax all'N. Verde 800.657.657, utilizzando l'apposito modulo predisposto dall'INAIL. Via telematica sul sito internet www.inail.it. B. Comunicazione preventiva all'INAIL inizio lavoro occasionale. Accessorio. Art. 7073 del decreto legislativo N. 276/2003. Prima di iniziare attività di lavoro accessorio, i committenti sono tenuti ad effettuare la comunicazione preventiva all'INAIL contenente l'anagrafica di ogni prestatore ed il relativo codice fiscale, il luogo di svolgimento della prestazione, le date presunte di inizio e fine dell'attività lavorativa. In caso di variazione di tali date, i committenti sono tenuti ad effettuare, con le stesse modalità, una comunicazione di variazione all INAIL. La mancata comunicazione preventiva dell'inizio del lavoro accessorio comporta l'applicazione della maxisanzione di cui all'articolo 4,1 della legge N. 183/2010, CD collegato lavoro. La comunicazione preventiva all'INAIL dell'inizio del lavoro accessorio deve essere effettuata, a cura dei committenti, per il tramite di uno dei seguenti canali. Contact Center IMSS, email, telefono 803.164. Numero di fax gratuito INAIL 800.657657. Sito www.inail.it/sezione.cliente. L'acquisto dei buoni lavoro può avvenire mediante procedura cartacea, procedura telematica, acquisto presso i rivenditori di generi di monopolio autorizzati, distribuzione Walker Tabaccai, punto PEA, sul punto si rinvia alle informazioni contenute nell'area dedicata al lavoro occasionale. Accessorio nel sito www.imps.it. 3.1.6. Libro unico del lavoro. I datori di lavoro privati, con la sola esclusione del datore di lavoro domestico, devono istituire e tenere il libro unico del lavoro, sul quale devono essere iscritti i lavoratori subordinati, i collaboratori coordinati e continuativi, con o senza progetto, e gli associati in partecipazione con apporto lavorativo. Detto documento obbligatorio, istituito dall'articolo 39 del DLN 112/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge N. 133/2008, ha sostituito i preesistenti libri di paga e matricola. Il libro unico del lavoro ha la funzione essenziale di documentare a ogni singolo lavoratore lo stato effettivo del proprio rapporto di lavoro e agli organi di vigilanza lo stato occupazionale dell'impresa. Il libro unico del lavoro deve essere materialmente istituito entro il giorno 16 del mese successivo a quello di inizio del rapporto di lavoro. Le registrazioni obbligatorie devono avvenire per ciascun mese, entro il giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento. In particolare, per ciascun lavoratore debbono essere indicati i dati anagrafici che identificano il lavoratore, qualifica e livello di inquadramento contrattuale, retribuzioni base, anzianità di servizio, le posizioni assicurative e previdenziali, i dati retributivi, ogni dazione in denaro o in natura corrisposta dal datore di lavoro al lavoratore. il calendario delle presenze in caso di lavoratore subordinato. Le modalità di tenuta e conservazione del libro unico del lavoro sono state disciplinate dal DM 9 luglio 2008 entrato in vigore il 18 agosto 2008. Detto documento deve essere conservato per 5 anni dalla data dell'ultima registrazione. Deve essere tenuto e conservato, in alternativa, presso la sede legale dell'impresa, lo studio dei consulenti del lavoro o di altro professionista abilitato, i servizi e i centri di assistenza delle associazioni di categoria, delle imprese artigiane e delle altre piccole imprese, anche in forma cooperativa. Il libro unico può essere elaborato esclusivamente con le seguenti modalità di tenuta: elaborazione e stampa meccanografica su fogli mobili a ciclo continuo, preventivamente numerati in ogni pagina e vidimati dall'INAIL o da soggetti abilitati dall'INAIL, tipografie a stampa laser, con autorizzazione preventiva dell'INAIL alla stampa e alla generazione della numerazione automatica. Modalità informatica su supporti magnetici, a condizione che ogni singola scrittura costituisca documento informatico e sia collegata alle registrazioni in precedenza effettuate, oppure con sistemi di elaborazione automatica dei dati che garantiscano la consultabilità dei dati in ogni momento, l'inalterabilità e l'integrità dei dati, nonché la sequenzialità cronologica delle operazioni eseguite, nel rispetto delle regole tecniche stabilite dal codice dell'amministrazione digitale. Questa modalità di tenuta è sottratta agli obblighi di vidimazione e autorizzazione dell'INAIL. Chi adotta questa modalità di tenuta deve effettuare una comunicazione scritta alla direzione provinciale del lavoro prima della messa in uso del documento obbligatorio, con l'indicazione dettagliata delle caratteristiche tecniche del sistema adottato. 3.1.7. Pagamento dei premi. Altro principale obbligo del datore di lavoro è il pagamento dei premi. Infatti, a norma dell'articolo 27 del TO, la spesa dell'assicurazione è ad esclusivo carico del datore di lavoro. Nel caso di lavoro parasubordinato, il premio è invece ripartito tra il committente 2-3 e il lavoratore parasubordinato 1-3, fermo restando che l'integrale pagamento del premio è effettuato dal committente. Il premio ordinario di assicurazione è determinato da due elementi: l'ammontare delle retribuzioni corrisposte ai lavoratori durante il periodo assicurativo, anno solare o frazione di esso. Il tasso del premio, cioè la traduzione numerica della gravità del rischio di una lavorazione, esso è indicato con un rapporto pro 1000. Delle retribuzioni, retribuzioni X tasso, 1000. Ad esempio 4500,00x5. 1000 uguale 22,50 premio. Il premio così calcolato deve essere aumentato del addizionale annuo, articolo 181 TU, pari all'1%. Il tasso del premio deriva dal rapporto tra gli oneri infortunistici sostenuti per una determinata lavorazione e l'ammontare delle retribuzioni erogate agli addetti alla stessa lavorazione. Il primo pagamento del premio ratino, per il periodo decorrente dal inizio dell'attività al 31 dicembre dello stesso anno, viene effettuato dal datore di lavoro su richiesta dell'istituto, richiesta allegata al certificato di assicurazione. Tale premio, dovendo essere versato in via anticipata, è calcolato sulle retribuzioni presunte indicate dal soggetto assicurante nella denuncia di esercizio, salvo successivo conguaglio, C di regolazione, da effettuarsi sulle retribuzioni effettivamente erogate. Per gli anni successivi al primo, il datore di lavoro liquida direttamente i premi relativi alla regolazione dell'anno precedente e alla rata anticipata per l'anno in corso, così come previsto dal decreto ministeriale 23 ottobre 1990. Il procedimento di autoliquidazione risulta così articolato. L'INAIL, entro il 31 dicembre di ogni anno, notifica al datore di lavoro il tasso applicabile dal successivo 1 gennaio, 20 SM. Spedisce il modulo di dichiarazione delle retribuzioni, MOD 1031, e le basi di calcolo sia per la regolazione che per la rata. La ditta, entro il 16 febbraio di ogni anno, calcola il premio annuo per regolazione effettuando il seguente conteggio: retribuzioni effettive X tasso, 1000 più 1% addizionale, Anmil. Dall'importo così ottenuto deve essere sottratto l'importo della rata anticipata. Il risultato è quanto dovuto per regolazione, che può essere a favore della ditta, CD, regolazione passiva, oppure a favore dell'istituto, regolazione attiva. Calcola il premio anticipato per rata con lo stesso procedimento seguito per la regolazione utilizzando il tasso comunicato dall'INAIL per tale anno. Effettua la somma algebrica degli importi di regolazione e di rata ed esegue il pagamento dell'importo positivo risultante con modello di delega F24, da presentare sia in banca che presso gli uffici postali, oppure con il modello F24 enti pubblici, se trattasi di enti ed amministrazioni pubbliche sottoposti ai vincoli del sistema di tesoreria unica. Il MOD F24 EP è in vigore dal 2 novembre 2010. Entro il 16 marzo di ogni anno. Compila la dichiarazione delle retribuzioni effettivamente erogate nel anno precedente e la trasmette all'istituto. A decorrere dal 2012 la dichiarazione delle retribuzioni per l'autoliquidazione annuale dei premi deve essere effettuata con modalità telematiche, circolare 1/2012. Il procedimento sopra descritto costituisce la regola generale, alla quale fanno eccezione 1. La comunicazione di riduzione delle retribuzioni presunte, che a decorrere dal 2012 deve essere effettuata esclusivamente con modalità telematiche, circolare 1/2012. Nel caso in cui il datore di lavoro per L anno di sola rata presuma di erogare retribuzioni di importo inferiore a quelle corrisposte nell'anno precedente, potrà calcolare la rata di premio sul minore importo delle retribuzioni, dandone comunicazione motivata all istituto entro il 16 febbraio, articolo 28 TU modificato. 2. La facoltà di effettuare il pagamento del premio annuale, anziché in unica soluzione entro il 16 febbraio, in 4 rate trimestrali di pari importo, in scadenza rispettivamente 16 febbraio, 16 maggio, 16 agosto e 16 novembre. Legge 449/1997 e SUC. Mod. Il datore di lavoro deve indicare la volontà di avvalersi del beneficio della rateazione, indicando tale scelta nella dichiarazione delle retribuzioni telematica, se accede per la prima volta a tale beneficio e comunque non ha già espresso tale volontà nella precedente autoliquidazione. Sulle 3 rate successive alla prima sono applicati gli interessi nella misura fissata dal Ministero dell'Economia e Finanze, calcolati al tasso medio di interesse dei titoli del debito pubblico dell'anno precedente, in rate mensili consecutive ai sensi della legge N. 389/1989, previa presentazione all'istituto di motivata istanza di rateazione ordinaria, soggetta a provvedimento di concessione da parte dell'istituto. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi di rateazione, calcolati in base al tasso minimo di partecipazione per le operazioni di rifinanziamento principale dell'Eurosistema, ex tasso ufficiale di riferimento, maggiorato di 6 punti. In considerazione di particolari motivazioni socio-economiche, la legge consente al datore di lavoro di fruire di alcune agevolazioni riguardanti il premio assicurativo INAIL. Si tratta di sconti e o agevolazioni previsti da norme speciali, ad esempio riduzione contributiva per l'edilizia. A seguito del decreto ministeriale 24 ottobre 2007 recante documento unico di regolarità contributiva, emanato in attuazione dell'articolo 1, comma 1176, della legge N. 296/2006 per la fruizione di alcuni benefici contributivi, occorre che il datore di lavoro sia in possesso dei requisiti di regolarità contributiva. 3.1.8. Contratti di somministrazione, ex lavoro interinale. Nell'ambito dei premi ordinari, merita una particolare menzione la regolamentazione dell'Istituto del Lavoro Interinale o Temporaneo, ridisciplinato nell'ambito del contratto di somministrazione di lavoro dal decreto legislativo 276/2003, che ha riconfermato in gran parte le caratteristiche dell'istituto così come precedentemente previsto ed ha introdotto ex novo la fattispecie dello staff leasing, somministrazione di lavoro a tempo indeterminato. In linea generale, la fornitura di lavoro temporaneo scaturisce da un contratto stipulato tra due imprese, con il quale la cosiddetta impresa fornitrice, in grado di offrire determinate garanzie ed iscritta in un apposito albo, pone uno o più lavoratori, dalla stessa assunti con specifico contratto, a disposizione della cosiddetta impresa utilizzatrice che ne utilizza la prestazione lavorativa per il soddisfacimento di esigenze a carattere temporaneo. Tutti gli obblighi previdenziali e assicurativi sono posti a carico delle imprese fornitrici. Nella suddetta fattispecie è prevista l'apertura, da parte della impresa fornitrice, di una posizione assicurativa accentrata a livello nazionale, di norma presso la sede INAIL nella cui circoscrizione è l'impresa medesima alla sua sede legale e l'adozione di una particolare procedura informatica per la comunicazione, tramite internet, di tutti gli elementi necessari alla gestione del rapporto assicurativo. Anagrafici, classificativi e retributivi. Il premio complessivamente dovuto è costituito dalla somma dei premi parziali, calcolati per ogni lavoratore temporaneo sulla base dell'effettiva retribuzione e del tasso medio di voce di tariffa adottata per la ditta utilizzatrice, tenuto conto dell'attività svolta dal lavoratore temporaneo medesimo. Disposizioni particolari sono state impartite anche per la denuncia delle retribuzioni e per il versamento, in consuntivo, del premio assicurativo, delibere del Consiglio di Amministrazione N.585-98 e N.827-98, prevedendo sia per le denunce sia per i versamenti le seguenti 4 scadenze annue: entro il 16 maggio per il trimestre gennaio-marzo, entro il 16 agosto per il trimestre aprile-giugno, entro il 16 novembre per il trimestre luglio-settembre, entro il 16 febbraio per il trimestre ottobre-dicembre. Dal 28 settembre 2012 le denunce retributive per i contratti di somministrazione devono essere effettuate esclusivamente con modalità telematiche, circolare 43/2012. 1. Nell'allegato A e questa dispensa vengono elencate alcune di tali norme, che hanno esteso l'ambito soggettivo o oggettivo della tutela o che hanno inciso sulla natura delle prestazioni ed il cui punto di arrivo è rinvenibile ad oggi nel DLGS 38/2000. 2. L'INAIL il settore navigazione provvede anche, per i medesimi soggetti per i quali esercita l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e per il personale navigante dell'aviazione civile, per gli addetti agli uffici delle società di navigazione e delle organizzazioni sindacali di categoria autorizzate alla riscossione dei contributi di malattia e maternità ai sensi dell'articolo 1, ultimo comma, della legge 29 febbraio 1980 n. 33, erogando le relative prestazioni economiche. L'accertamento per la liquidazione dei contributi di malattia e maternità avviene attraverso la rilevazione delle informazioni contenute nella denunce mensili inviate dalle imprese, sulla base delle retribuzioni effettivamente corrisposte al personale assicurato nel mese di riferimento. Le aliquote dei contributi di malattia e maternità sono fissate dalla legge per il personale di volo e per gli amministrativi delle società di navigazione. L'INAIL settore navigazione riscuote solo i contributi di maternità. 3. A titolo esemplificativo nell'allegato B si riportano alcune categorie di lavoratori che rientrano, per disposizioni di legge o per effetto di sentenze della Corte Costituzionale, tra quelli tutelati e da assicurare. 4. Nella tabella di cui all'allegato ci sono stati indicati per ogni datore di lavoro i rispettivi soggetti da assicurare. Meno. 2. 31.